approfondimento serale, lavorare per non campare, la bidella pendolare come emblema del lavoro povero in Italia, questo è il tema. Ne parleremo innanzitutto con il professor Nazareno Panichella, professore associato in sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università di Milano. Buonasera Panichella, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Partiamo dalla vicenda naturalmente di Giuseppina Giuliano, che è assurta agli onori delle cronache, la bidella che ha raccontato di viaggiare ogni giorno tra Napoli e Milano perché con il suo stipendio di 1.165 euro al mese non può permettersi un alloggio a Milano, quindi preferisce viaggiare tra Napoli e Milano per evitare questa spesa ulteriore. In realtà poi il racconto della storia è abbastanza controverso, non ci si trova sul prezzo degli abbonamenti. Comunque poi uno può chiedersi, ma è davvero una soluzione viaggiare 10 ore al giorno per risparmiare, che ne so, 100 euro, perché magari se vai un po' fuori Milano trovi qualcosa di più abbordabile, non lo so. Ma mi sembra che nella discussione il tema vero interessante non è stato trattato, perché ci siamo concentrati sui dettagli. Il tema è quello del lavoro povero, perché poi alla fine, Milano o non Milano, questa donna, per fare un lavoro a tempo pieno, guadagna meno di 1.200 euro al mese. È il tema del lavoro povero, oltre al tema dell'immigrazione, è proprio uno, diciamo, degli ambiti che lei studia, no, professor Panichella? Partiamo dalla questione del lavoro. In Italia oggi il lavoro è tendenzialmente sottopagato.
Sì, diciamo che l'Italia, insomma, si caratterizza anche in prospettiva comparata per avere un mercato del lavoro fortemente segmentato, che vuol dire che nel mercato del lavoro ci sono molti e diversi ed eterogenei meccanismi che sottostanno a una forte riproduzione delle disuguaglianze sociali. Quello del lavoro poco pagato sì, è uno degli aspetti principali, e anche da questo punto di vista l'Italia si caratterizza per avere dei redditi piuttosto bassi e che non sono, come ben sappiamo, in aumento, non sono aumentati negli ultimi decenni. E come diceva lei, insomma, questa vicenda, che per certi versi, diciamo, anomala, un po' estrema, di questa bidella che diciamo pendola da Napoli a Milano quotidianamente, ci dà comunque la possibilità di parlare di come le disuguaglianze sociali si, diciamo, intrecciano con nuove forme di disuguaglianze geografiche, ecco. E questa vicenda ci dà la possibilità di, secondo me, di mettere in evidenza un fattore molto importante, che è quello che riguarda il diverso accesso che le persone e i gruppi sociali hanno nei confronti verso la mobilità geografica. Insomma, la mobilità geografica è un investimento in migliori possibilità di vita, migliori opportunità lavorative e migliori possibilità di mobilità sociale e così via. E tuttavia, come tutti gli investimenti, esso comporta anche dei costi, dei rischi, dei benefici attesi e così via. Quindi la mobilità geografica, diciamo, comporta per definizione un certo grado di selettività sociale.
Cosa si intende, professore, per selettività sociale? Detto che nel frattempo, diciamo così, nel silenzio abbastanza generale, in Italia si è tornato a viaggiare dal sud al nord, a emigrare come, forse non come, ma insomma, vicino ai livelli degli anni 50-60.
Sì, diciamo che la mobilità interna sta aumentando, senza tuttavia tornare ai livelli degli anni 50 e 60, comunque c'è un aumento, diciamo, importante e considerevole nella mobilità geografica. Selettività sta a indicare che la mobilità geografica può essere una reazione a poche possibilità lavorative, a scarse possibilità di mobilità sociale. Quindi la mobilità geografica va intesa come una strategia per aggirare. Io spesso definisco la mobilità geografica come una scorciatoia per poter beneficiare di migliori possibilità occupazionali, anche se la mobilità geografica ovviamente comporta dei costi
ovviamente intensi. Dal punto di vista, mi faccio intanto salutare il nostro altro ospite, Bernardo Marasco, segreteria CGL Firenze, grazie di essere con noi Marasco.
Grazie,
vengo subito
anche
a lei. Detto che la mobilità geografica, per l'amor di Dio, benedetta, però contraddice dal mio punto di vista un principio costituzionale, no? che quello dell'intangibilità territoriale dell'Italia e del fatto che tutti i cittadini dovrebbero avere gli stessi diritti, perché uno si muove in quanto non ha il diritto al lavoro riconosciuto nel posto dove si trova, no? Tendenzialmente. L'altro elemento che mi sembra, lo accennava un po' il professor Panichella, e cioè i dati sono incredibili. Lo stipendio medio in Italia è 38.000 euro, fonte Open Polis, quindi una fonte molto attendibile, 38.000 euro stipendio medio, come in Spagna, in Francia 46.000, in Germania 54.000, nei Paesi Bassi 58.000, in Irlanda, che pensavamo essere molto dietro di noi, 50.000, in Austria 53.000, sotto di noi stanno la Polonia 32, l'Ungheria 25.000, addirittura la Slovenia ha uno stipendio medio di 41.000 euro. Peraltro in tutti i paesi europei dell'OCSE, fatta eccezione per l'Italia, dal 1990 ad oggi il salario medio annuale è aumentato. L'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti dal 1990 del 2,9%. Questi sono dati davvero incredibili, Marasco, no? Cioè, quando si parla di lavoro povero, si parla di una realtà su cui la politica ha delle responsabilità enormi.
Sì, e oltretutto il salario medio non è il salario di cui stiamo parlando, nel senso che il nostro sistema è particolarmente duale, cioè nel senso che noi assistiamo a un fenomeno in cui il lavoro, che la nostra Costituzione prevede come l'elemento centrale dell'inclusione sociale, della cittadinanza, pur lavorando non si è in grado di garantirsi la propria inclusione sociale. E questo capita per una grandissima parte di lavori, non solo gran parte dei lavoratori precari, dei lavori precari, i rider o quant'altro, ma per una porzione invece di lavoro, diciamo, dipendente, che è una sorta di part-time involontario, cioè che fa poche ore, per esempio le pulizie o quant'altro, o comunque con forme e contratti che di fatto, anche pur avendo uno stipendio full-time, non riescono a garantire, diciamo, quell'elemento di inclusione sociale che la Costituzione attribuiva al lavoro. Quindi siamo al paradosso che l'immigrazione di cui parlavate, o comunque i problemi di inclusione sociale, prima si riferivano alla disoccupazione, cioè noi dicevamo è uno scandalo che esista la disoccupazione. Noi ormai troviamo fenomeni similari a quelli che prima venivano attribuiti all'area del nero del non lavoro in un lavoro che è contrattualizzato.
E Marasco, quanto questo fenomeno pesa anche nella ricca Toscana?
Questo fenomeno è ovunque. C'è un fenomeno in cui la dequalificazione dei servizi in generale, attraverso la logica degli appalti, attraverso la logica dei contratti precari e quant'altro, produce di fatto un lavoro che ha queste caratteristiche, che è sostanzialmente presente in tutte le filiere produttive. Non è che riguarda
solamente alcuni aspetti. Panichella, professor Panichella, sì. Come possiamo porre rimedio in una situazione del genere? Perché Marasco diceva non si permette l'inclusione sociale. In realtà non voglio dire non si permette l'uguaglianza, perché sembrerebbe un termine oramai è come dire un'utopia, però certamente nemmeno le pari opportunità, che è una versione un pochino, diciamo, più moderata di interpretazione dell'articolo 3 della Costituzione.
Sì, no, sono assolutamente d'accordo con voi e credo che l'area di intervento diciamo principale, a mio avviso, si deve concentrare sulla forte segmentazione del mercato del lavoro italiano, e vale a dire ovvero il fatto che ci sono gruppi sociali che ormai sono ben identificati, che hanno accesso al mercato del lavoro cosiddetto secondario, quindi quello precario, peggio retribuito, che dà minori possibilità di mobilità sociale anche in prospettiva intergenerazionale. Quella della prospettiva intergenerazionale è importante, perché vuol dire che questo diverso accesso alle aree, diciamo, più qualificate, tutelate al mercato del lavoro, poi sta alla base di meccanismi di disuguaglianza che si trasmettono di generazione in generazione. E anche per questo motivo la scala sociale della italiana è molto molto ingessata da questo punto di vista. Quindi quindi credo che si debba in qualche modo lavorare sulla segmentazione fortissima del mercato del lavoro italiano e sul fatto che la struttura occupazionale italiana si sviluppa soprattutto nei suoi piani più bassi, e vale a dire nel lavoro dequalificato, precario, spesso anche irregolare e così via. Queste sono cose molto note in letteratura che tuttavia diciamo caratterizzano negativamente il mercato del lavoro italiano e di conseguenza anche il nostro modello di mobilità sociale, ecco, che sono due fattori questi del mercato del lavoro e delle disuguaglianze sociali che sono ovviamente strettamente correlate.
Grazie, grazie al professor Panichella. Marasco, per chiudere, sempre tra i dati forniti da Open Polis, abbiamo detto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990 del 3%, praticamente. Pensate che nello stesso arco di tempo, in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, il salario medio annuale è raddoppiato. Quindi mentre da noi diminuiva il 3%, altrove raddoppiava addirittura. E in paesi come l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, tra il 95 e il 2020 i salari sono addirittura triplicati. Quindi, come dire, non è che ci sia una legge scritta sulla pietra che per fare competitività bisogna abbassare i salari. Probabilmente qui bisogna riprendere in mano la materia, no? E allora, abbiamo detto, Marasco, che reddito di cittadinanza no, ora lo levano. Voi avevate proposto una mensilità in più, non ci sarà. E che bisogna fare?
Intanto bisogna partire da un ragionamento che se noi continuiamo ad avere una parte del mercato del lavoro così povero, è evidente che diventa anche difficile immaginare che le politiche contrattuali abbiano aumenti salariali immensi, perché come sappiamo bisogna prima mettere un tappo alla parte bassa perché è evidente che c'è una competizione al ribasso se tu hai possibilità contrattuali così basse su tutta la struttura contrattuale. Quindi la cosa fondamentale su cui bisogna partire è quello di definire il fatto che debbono esistere delle modalità per definire i minimi salariali, che vuol dire i contratti nazionali, dove non ci sono i contratti nazionali anche la legge e il salario minimo, ma vuol dire fare una legge sulla rappresentanza, cioè vuol dire che non è possibile come oggi che esistano sindacati che si improvvisano tali e che firmano contratti che non rappresentano nessuno e che sono applicabili, perché una parte significativa di questo lavoro povero passa attraverso l'applicazione di contratti con sindacati gialli. Quindi noi bisogna partire dal punto più basso: legge della rappresentanza, contratti nazionali come minimi salariali e salario minimo, perché questo è il momento, diciamo, il punto di partenza. Poi c'è tutto un tema fiscale che ovviamente non è stato preso in considerazione in questa fase, ma di redistribuzione al lavoro attraverso la leva fiscale. E poi c'è da fare una politica contrattuale seria, che vuol dire due cose: una, quella ovviamente di prevedere degli aumenti salariali e non continuare a sostenere un modello di concorrenza come dicevate, fatto sull'abbassamento dei salari, perché quello che produce è solamente una dequalificazione sociale e del sistema competitivo stesso. Noi dobbiamo avere imprese in grado di competere come il resto d'Europa sulla qualità dei prodotti che fanno, e siccome le abbiamo è delittuoso impoverire la nostra società socialmente e culturalmente attraverso questa politica di bassi salari.
Anche perché si fa dumping interno. Sì, prego.
Si fa dumping interno, e poi c'è il tema della precarietà, perché ovviamente se poi ognuna di queste forme contrattuali può essere aggirata attraverso forme che di fatto consentono la possibilità di non applicare tutte queste norme, è evidente che siamo da capo. Quindi quello di cui c'è bisogno è un intervento sui temi del mercato del lavoro da una parte, sui temi fiscali redistributivi e sui temi in generale delle politiche industriali e della qualificazione del nostro sistema competitivo, che vanno insieme.
Marasco, c'è bisogno di una politica del lavoro sostanzialmente. Non giriamoci intorno. Non c'è più un ministero del lavoro, no, in Italia.
Purtroppo le politiche le abbiamo abbandonate industriali da tempo. Ma il tema è: dobbiamo scegliere se vogliamo una società qualificata che compete nell'economia della conoscenza,
o vogliamo scendere sulla gerarchia come abbiamo raccontato, non solo europea. Marasco, grazie. Bernardo Marasco, grazie. Segretario CGIL Firenze, buona serata.
A voi.
nella speranza che la situazione di traffico sia